Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma in onda ogni martedì. L'argomento di oggi è le marce su Roma, quella del 28 ottobre 1922, ma andiamo indietro nel tempo perché appunto le marce, non la marcia, e ce ne parla il nostro amico e collega Romolo Augusto Staccioli. Romolo, benvenuto. Perché le marce?
Grazie. Le marce, perché...
Più di una, quindi.
Perché ce ne sono state più di una, anche se lo spunto lo prendiamo proprio da quella più recente, forse non è stata l'ultima, del resto nemmeno la prima. Insomma, voglio dire che il 28 ottobre è una data che a noi di una certa età ricorda qualche cosa, naturalmente non la marcia dei fascisti su Roma, ma la rievocazione che se ne faceva ogni anno. Insomma, ai tempi della mia prima gioventù, starei per dire giovinezza, non a caso, no? Il 28 ottobre era un giorno di festa. Era un giorno di festa, ma soprattutto, o prima di tutto, era per noi bambini un giorno di vacanza a scuola. Quella era la cosa più importante per noi. Si celebrava, per l'appunto, l'anniversario della marcia su Roma, quella del 1922, che portò il fascismo al potere. E tra l'altro, una piccola curiosità, forse molti non la conosceranno, qualcuno se la ricorderà naturalmente dei più anziani.
Quel giorno, anziani quanto?
Parecchio.
Più anziani quanto?
Parecchio, parecchio.
Ottantenni?
Beh, anche. Forse anche qualche anno di meno, ma stiamo lì. Dicevo che era il giorno in cui si cambiava data, il 28 ottobre, o meglio, si cambiava l'anno dell'era fascista, che si scriveva però regolarmente. Io ho i quaderni delle scuole elementari nei quali appunto le date, quando si faceva il dettato per esempio, la data era quella del giorno, del mese, dell'anno solare, poi accanto ci si scriveva il giorno dell'era fascista, che si abbreviava con EF. Non so, il 28 ottobre di 70 anni fa, prendiamo... No, il 1938 era il giorno 28 ottobre 1938, 17° EF era fascista. E 17° si scriveva in numeri romani, naturalmente, perché
certo,
lì bisognava
certo.
Che tutto fosse romano, il più possibile, anche le cose che romane non erano mai state. Bene, dicevo che la marcia su Roma del 22 del 1922 non fu l'ultima, perché tutto sommato quella degli alleati nel 1944 fu una marcia su Roma piuttosto lenta, faticosa e cruenta, e noi che stavamo a Roma e aspettavamo la conclusione di questa marcia ce lo ricordiamo bene. Dunque, quella del 22 non fu l'ultima, ma soprattutto non fu la prima. Vorrei sottolineare questo. Ce ne sono state molte altre nel corso dei secoli, diciamo pure dei millenni. Marce condotte talvolta da parte di, diciamo, nemici veri e propri, no? Esterni, quali potevano essere per esempio i barbari. Ricordiamo, non so, si va dalla marcia su Roma dei Galli del IV secolo a.C., degli inizi del IV secolo a.C., a quella dei Goti di Alarico nel V secolo
d.C. Che differenza c'è tra marcia su Roma e invasione?
Vabbè, la marcia in genere si traduceva in una invasione, in una occupazione. Ricordiamo anche quella dei Lanzichenecchi del 1527, insomma, dicevo, ce ne sono state tante da parte di nemici esterni. Talvolta invece erano nemici interni, per così dire, e cioè siamo nell'ambito quindi delle guerre civili. Ci sono stati anche episodi di questo genere. Per esempio si potrebbe rievocare la marcia su Roma di Silla nell'88 a.C. che costrinse Mario alla fuga da Roma. Ecco, quindi due partiti, due fazioni interne. Oh, la cosa singolare, per certi aspetti perfino divertente, è che non di rado i nemici, quando erano nemici veri, si presentavano come amici e allora diventavano immediatamente liberatori. Questo cioè è un abbinamento piuttosto frequente. Il nemico che marcia su Roma e occupa Roma si presenta come... Nel momento in cui arrivava si proclamava liberatore. Anche all'insaputa dei romani, i romani ogni tanto venivano liberati da qualcuno.
Da qualcuno non sapevano nemmeno chi fosse.
E soprattutto non l'avevano nemmeno cercati
né chiesti e
chiamati. Dalla mattina alla sera si trovavano liberati.
Si trovavano invasi,
allora,
liberati,
sì,
tutto.
E tutte feste, naturalmente, bandiere. E quindi liberati loro malgrado o senza saperlo e senza averlo chiesto. Anche qui un caso a sé, tutto sommato, vale la pena pure qui di spenderci proprio due parole. Un caso a sé fu quello proprio del 1944. Un caso a sé perché Roma, il 4 giugno del 1944, fu liberata da ex nemici, no? Dalla occupazione di ex amici o quantomeno ex alleati.
È ancora più complicato.
Insomma, sì, siccome appunto le altre erano poco complicate, questa fu più complicata allora. Insomma, io mi ricordo la reazione di me bambino di fronte all'arrivo degli alleati che avevano cacciato via quelli che fino allora avevamo considerato, se non amici, perlomeno alleati. Insomma, noi cantavamo tutti i sabati, no? Cantavamo Camerata Richard, benvenuto, posa il sacco, si scivola, bada, eccetera, eccetera. Vabbè, ma fermiamoci su una marcia su Roma con relativa liberazione che avvenne nell'antichità. Proprio un 28 ottobre, è per questo naturalmente che ne parlo, per questa strana coincidenza, il 28 ottobre dell'anno 312, della nostra era, dopo Cristo, cioè 1610 anni prima della marcia su Roma fascista. Ecco perché si dice a Roma 1610 anni prima, ecco perché a Roma si dice che l'unità di misura del tempo è il millennio. Il 28 ottobre del 312 si concluse a Ponte Milvio, che allora stava fuori Roma, fuori dalla città, ma insomma era nelle immediate adiacenze, si concluse a Ponte Milvio la marcia su Roma di Costantino, con la grande battaglia contro Massenzio, combattuta nella zona tra la Flaminia e il Tevere, e infatti fu detta la battaglia di Grotta Rossa, o meglio, in latino Saxa Rubra, dovremmo tradurla rupi rosse, delle rocce rosse. Sembra quasi di... No? Si è portati a pensare alle battaglie con gli indiani nel Far West. E che si disse anche battaglia di Ponte Milvio perché a Ponte Milvio, per l'appunto, si concluse con la sconfitta di Massenzio e la vittoria di Costantino. La marcia su Roma di Costantino era iniziata in Francia, oggi diremmo, allora in Gallia, nella Gallia, dove... Sei anni prima, nel 306, Costantino si era proclamato arbitrariamente imperatore, o meglio Augusto dell'Impero d'Occidente, imperatore dell'Impero d'Occidente. La stessa cosa, nello stesso anno, anzi proprio di nuovo un 28 ottobre, il 28 ottobre del 306, fece a Roma Massenzio, quale pure lui si proclamò imperatore. E tutte e due, naturalmente, sia Costantino sia Massenzio.
Era un uso molto in voga, quello di autoproclamarsi.
Sì, si faceva così, era una specie di esercizio. Dunque, tutte e due si erano proclamati imperatori illegalmente, su questo non c'è dubbio. Costantino avrebbe dovuto essere, semmai, vice imperatore, Cesare, invece che Augusto. Massenzio nemmeno quello, ma Massenzio pensò bene che se Costantino si era proclamato imperatore, lui che era figlio naturale di un imperatore, Costanzo Cloro, a maggior ragione poteva aver diritto lui di proclamarsi imperatore, che era figlio legittimo di un altro imperatore che fra l'altro era pure vivente ancora. Dunque, naturalmente due imperatori erano di troppo, uno dei due doveva cedere, uno dei due doveva essere eliminato, e quindi lo scontro. Lo scontro per iniziativa di Costantino, che naturalmente stando in periferia, per così dire, no, aveva tutto l'interesse di arrivare a Roma e di cacciare da Roma Massenzio, che quindi per il solo fatto di stare a Roma aveva naturalmente un prestigio maggiore. Allora, Massenzio stava a Roma, con Massenzio si erano dichiarate praticamente tutta l'Italia e anche l'Africa, l'Africa settentrionale, le province dell'Africa settentrionale.
Cioè, si erano schierati con Massenzio?
Cioè, erano con Massenzio, il resto del mondo occidentale appoggiava più o meno Costantino.
E che cosa fa?
E quindi Costantino parte dalla Gallia col suo esercito e viene in Italia e marcia su Roma. Ecco. E il risultato l'abbiamo già ricordato, la battaglia, la vittoria di Costantino, la fine di Massenzio. E a questo punto forse, lo dico soprattutto per chi ci ascolta che sta a Roma, per i romani, andiamo un momento, sia pure magari con l'immaginazione soltanto, all'arco di Costantino, no? Quello che sta lì accanto al Colosseo, quello che il Senato dedicò a Costantino dopo la sua vittoria, che fu inaugurato nel 315, quindi 3 anni dopo questi avvenimenti. Bene, l'iscrizione che sta lì sull'arco, chiunque la può andare a leggere, l'iscrizione che sta sull'arco presenta Costantino come il liberatore, non come il trionfatore di una lotta intestina fra due pretendenti
quindi
al
trono. Quindi il concetto che stavi
dicevamo prima, l'abbinamento, no? Quello arriva, occupa Roma,
è un nemico,
in sostanza,
e poi quando
caccia,
sta a Roma è un nemico.
Certo, e diventa liberatore. C'è scritto proprio, liberatore del tiranno Massenzio. Massenzio naturalmente, per essere Costantino liberatore, Massenzio deve essere un tiranno, se no che liberazione era.
E una volta che Costantino è arrivato a Roma...
Che ha fatto Costantino arrivato a Roma?
Le altre aree di cui mi parlavi, sì, che stavano con Massenzio,
infatti,
chi si sono schierati?
Infatti, per forza, perché poi si sale sul carro del vincitore, di solito,
appunto.
Quindi poi volenti o nolenti, naturalmente, certe volte si è costretti a farlo. Ma ecco, questo poi è anche interessante, perché certe volte, siccome la storia la scrivono i vincitori, e i vincitori sono i buoni e i nemici sono i vinti, i vinti sono cattivi, naturalmente, ecco allora che Massenzio appunto viene presentato come per uno che in realtà non fu un tiranno, non era un tiranno. Basterebbe adesso, tanto per dirne una, che mi pare anche abbastanza importante, Massenzio fu tollerante verso i cristiani, figuriamoci, c'erano appena state ancora le grandi persecuzioni, le ultime grandi persecuzioni. Costantino era addirittura concesse ai cristiani la libertà di culto prima di Costantino, per cui Costantino è tanto lodato ed esaltato e osannato, tanto che liberi i cristiani di predicare il loro culto, che proprio sotto Massenzio, il 13 aprile dello stesso anno 312, quello della battaglia, per la prima volta i cristiani poterono celebrare in tutta tranquillità la Pasqua. È proprio ricordata questa...
Però con una strada che era già stata tracciata da Massenzio, quindi...
No, questo sotto Massenzio.
Sotto Massenzio.
Con Massenzio, appunto. E prima quindi della tolleranza
di Costantino.
Ora, nell'iscrizione dell'arco c'è scritto che Costantino, per ispirazione divina, una bella formula, per accontentare sia i pagani che i cristiani. Ispirazione divina poteva essere di un unico Dio, dell'unico Dio dei cristiani, o anche di uno dei tanti dei pagani. È una bella un bel compromesso storico pure questo. Dunque, per ispirazione divina, c'è scritto sull'iscrizione, vendicò a un tempo lo Stato su un tiranno e tutta la sua fazione. Quindi a chiare lettere questo, così è presentato. Che cosa fece Costantino per far sapere al mondo, e soprattutto ai romani, che lui era stato il vincitore? Beh, naturalmente entrò in città il giorno dopo della battaglia, entrò trionfalmente in città e si fece seguire dalla testa di Massenzio, il cui cadavere era stato ripescato nel fiume, era morto annegato a Ponte Milvio, dove si erano battuti fino alla fine i pretoriani che lo difendevano. Bene, dicevo, ripescato il cadavere di Massenzio nel Tevere, gli fu tagliata la testa e questa testa, issata su una picca, su un'asta, no, seguì Costantino nel corteo trionfale d'ingresso a Roma. Ma mica per qualche motivo di particolare crudeltà. No, quello era il modo migliore
per far sapere
alla gente che Massenzio non c'era più. Mica c'era, certo, la televisione, allora le fotografie, sia pure, o le riprese cinematografiche. Come facevano? no? A sapere che veramente Costantino diceva la verità.
Meglio di così.
A parte il fatto che entrava naturalmente in Roma con tutto il suo esercito. Però insomma, per sottolineare la sua vittoria, eccolo qua, il tiranno, non c'è più. Quindi la cosa interessante è che, dunque, questo delle teste mozze era un'abitudine, e venivano esibite costantemente, era proprio il modo più diretto per far sapere come erano andate le cose in certe... Ce ne sono esempi a bizzeffe. Qualcuno forse ricorderà, per esempio, che la testa di Asdrubale, il fratello di Annibale, vinto dai romani nella battaglia del Metauro del 207, fu recisa, appunto, portata fino in Puglia e gettata nel campo di Annibale per far sapere ad Annibale: guarda che i rinforzi che tu aspettavi non arriveranno più, non verranno mai.
E questo è tuo fratello?
E questo è tuo fratello che doveva portarli, che li stava guidando, insomma. Che so io, certe volte finivano pure male. Per esempio, noi sappiamo che la testa di Bruto, dopo la sconfitta appunto di Bruto e di Cassio nella battaglia dei Filippi da parte di Marcantonio e di Ottaviano, la testa di Bruto, tagliata, mozzata, fu inviata a Roma proprio per far sapere pure lì ai romani come erano andate le cose, e quindi imbarcata in uno dei porti dell'Albania, Apollonia, forse Durazzo, eccetera, però fece naufragio e quindi non arrivò mai a Roma. Chissà, forse ne avranno staccata un'altra a qualcun altro per sostituirla. E la stessa cosa successe, cioè la stessa cosa, anche la testa di Massenzio, dopo che fu portata in trionfo a Roma, fu
che
esibita ai romani, è stata mandata, fu mandata in Africa per far sapere anche agli africani che avevano appoggiato Massenzio fino ad allora, no? Che erano rimasti soli.
Immagini in che condizioni.
È che quello che io mi domandavo, chissà come sarà arrivata. Oddio, avevano qualche...
Non c'era la formalina.
Beh, qualche sistema di imbalsamazione o di pre-imbalsamazione. Dato appunto che queste teste viaggiavano molto spesso, è chiaro che si saranno preoccupati e premuniti per una loro almeno precaria e temporanea conservazione. Vi ricordate, anzi molti si ricorderanno anche, che la testa di Cicerone fu recisa, fu mozzata quando Cicerone, proscritto da Marco Antonio, fu ucciso nella sua villa di Formia mentre stava cercando di fuggire, di imbarcarsi per fuggire dall'Italia. Beh, la testa di Antonio fu mozzata, di Cicerone fu mozzata, gli furono mozzate anche le mani per sovrappiù, e fu spedita e fu portata nella casa di Marco Antonio, dove la moglie di Antonio la prese fra le mani, gli tirò fuori la lingua con lo spillone che aveva nei capelli, la recise, una cosa proprio, insomma, questi antichi, dice la competizione attuale politica, fiori e rose rispetto a quello che facevano gli antichi, che non avevano mezzi termini. E poi la stessa testa di Cicerone fu esposta in pubblico sui rostri, e accanto gli furono inchiodate le mani, insomma. Ma del resto anche nella Roma medievale, nella Roma dei papi, quando si giustiziava qualcuno, poi la testa e magari anche le mani, se era un ladro, se era un malfattore che aveva operato soprattutto con le mani, venivano attaccate, no? Venivano inchiodate in bella vista, in modo che tutti potessero vedere, a San Giovanni in Laterano, sotto la statua della Lupa. Insomma, questi non sono più gli antichi romani,
ma
sono i romani di mezzo.
Oggi i nostri politici si insultano e basta.
Oggi, per esempio, anche qui molti ricorderanno la fotografia di Che Guevara, no? Ucciso, esteso al dire le cose, era la fotografia, salvo ognuno, insomma, non c'era,
certo.
Non è andata in giro la testa direttamente. Ecco, e io credo di aver, insomma, prendendo lo spunto da un 28 ottobre molto più vicino a noi, anche se si allontana sempre di più, ohimè, ohimè proprio nel senso di me.
Te stesso.
Anche se si allontana sempre di più, però insomma.
Possiamo concludere una domanda personale. Il ventennio, no? 1922, e poi da lì è iniziato il famoso ventennio.
Sì.
un aneddoto, qualcosa che tu hai vissuto, ovviamente 22, insomma, tu non eri ancora nato, ma sì, qualche anno dopo
ma nel 36,
quando avevi 10 anni, 15 anni.
Ma anche
anni.
Prima, io nel 36 mi ricordo quando ci fu l'offerta delle fedi, no, alla patria, io al momento delle sanzioni che furono inflitte all'Italia per la guerra d'Etiopia, la guerra d'Abissinia, io mi ricordo perfettamente di aver portato all'asilo un vecchio ferro da stiro e un pezzo di ferro da qualche parte, perché appunto si raccoglieva, a parte
metallo,
l'oro,
oltre l'oro.
L'oro si raccoglieva anche il ferro, anche no, il ferro alla patria, cose che poi furono anche rinnovate durante la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, non esageriamo adesso, la seconda guerra mondiale, perché mi ricordo anche qui, nei primi mesi proprio del 1940, no, i primi mesi di guerra del 1940, che giravano per le strade dei camioncini, dei camion dove si raccoglievano, era la giornata del fiocco di lana, dove appunto si raccoglievano anche
la lana,
materassi, cose di lana, stoffe, eccetera, perché tutto veniva portato, tutto doveva servire per alimentare la guerra, insomma, che peraltro si riteneva molto, molto breve, sarebbe stata molto breve allora. E poi naturalmente tanti altri ricordi, perché se mi ricordo questo del 36, figuriamoci tutti gli altri fino al 44, quando Roma fu per l'appunto liberata.
Romolo, grazie per essere stato con noi e ti invito la prossima volta, che sarà quindi, noi abbiamo il piacere di averti ospite ogni due martedì, quindi parliamo dell'11 novembre, se non sbaglio.
Sì, sì.
4 e 7, 11, sì. Continueremo, diciamo, andremo alla seconda parte dell'argomento di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, i pericoli dell'antica Roma.
Sì, iniziamo, dobbiamo continuare, sì, perché non li abbiamo esauriti.
Non li abbiamo esauriti, inondazioni, incendi, crolli,
sì,
e andremo,
sì,
avanti,
sì,
sì, su questo argomento.
Bene,
così lo concludiamo. Quindi grazie davvero e appuntamento
alla prossima. Volta.
Buon proseguimento di ascolto da parte di Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.